La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Con la marcia di American Patrol, che penso faccia piacere a Marcello, quasi come se fosse una sigla trionfale per il suo arrivo in trasmissione, ci ritroviamo con un po' di ritardo, ma sempre comunque nell'ambito della rubrica Visti in previsione, con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Ben ritrovato, Marcello.
Ben trovato. Ciao Fabrizio, buongiorno.
Allora, questa musica di carattere tipicamente una marcia militare, American Patrol, tra l'altro resa celebre anche nella versione di Graham Miller, ci introduce proprio all'argomento del film di oggi, che appunto ha un'ambientazione militare per certi versi. Di che parliamo?
Sì. Allora, parliamo di un film abbastanza insolito, che comunque va annoverato tra la nuova Hollywood, insomma, che nel 73 ancora aveva parecchie frecce al suo arco. Parliamo dell'ultima corvée di Lal Ashby. E questo film è un film abbastanza particolare, tra l'altro ha avuto anche dei riconoscimenti, soprattutto di critica, ma anche di pubblico, e soprattutto in Europa. E parla, un argomento abbastanza insolito, parla di due sottufficiali della Marina Militare statunitense che vengono incaricati di appunto trasferire verso il carcere militare di Portsmouth un giovane marinaio appena diciottenne, Meadows, che si era reso colpevole, era stato condannato per furto a un'associazione benefica di $40, un furto peraltro che aveva solo tentato, insomma era stato colto sul fatto, quindi non non l'aveva neanche potuto.
Purtroppo era incappato nella sfortuna che l'associazione benefica era diretta dalla moglie dell'ammiraglio, che quindi...
Esatto, esattamente. E insomma, viene beccato con le mani nel sacco, per così dire, e viene condannato a 8 anni di prigione. Bisogna considerare che in America per i furti però sono molto severi, quindi diciamo gli 8 anni purtroppo, anche se nel film si parla di possibile sconto a 6 per buona condotta, insomma comunque per un reato diciamo minimo, ma insomma ci stanno tutti.
Ma allora, poi in questo caso c'era sicuramente la volontà di una condanna esemplare, perché c'era
anche perché
stato...
militare, ovviamente, insomma è così, insomma indubbiamente è così, una condanna esemplare anche perché sottoposti appunto al servizio militare. Questo giovane marinaio spaurito viene appunto trasferito appunto da questi due sottufficiali che, bisogna dire, entrano in empatia con lui, insomma lui è un ragazzo abbastanza sprovveduto, si capisce che è vittima in certo senso di se stesso, ragazzo emarginato.
Tra l'altro mezzo cleptomane, perché a un certo punto si capisce.
Mezzo cleptomane, sì sì, infatti. E comunque sia, soprattutto uno dei due sottufficiali, interpretato da Nicholson, Somaschi, così insomma lo prende a ben volere, cerca di dice no, però questo viaggio che dobbiamo fare, che sarà lungo, alcune centinaia di chilometri, dobbiamo godercelo tutto, sto ragazzo prima di andare a farsi gli 8 anni deve almeno avere un po' di vita, e aiutiamolo noi. L'altro sottufficiale di colore, Mulal, che si fa chiamare Mulo, è un po' più restio, un pochino più diffidente, dice non dimenticare che questo è un prigioniero, che noi rispondiamo di lui e così via, insomma però...
E poi forse lui è consapevole del fatto che da soldato nero il primo schiaffo che vola se lo prenderebbe lui.
Se lo prende lui sicuramente, infatti. Insomma, comunque fatto sta che questi due, soprattutto Nicholson, empatizzano con questo giovane e lo portano in giro, allungano addirittura il viaggio, si fermano a Washington, insomma cercano di fare di tutto per farlo divertire, lo portano ai bar, lo portano praticamente persino a un bordello, insomma, dove lui farà quella che sembra la sua prima esperienza sessuale con una giovane prostituta, e ci sono scazzottate con altri militari e con civili, insomma
soprattutto con i Marines, che loro proprio li vedono come il fumo negli occhi,
che li vedono appunto come il fumo negli occhi, e quindi insomma praticamente una lunga traversata, una specie di road movie però piuttosto anomalo, in cui col tono diciamo della commedia agrodolce, perché questo film insomma è anche brillante, ci sono battute. E questi due alla fine, insomma, persino un sottufficiale di colore, insomma, cerca a suo modo di empatizzare e quindi, pur rimanendo sempre più guardingo, però insomma si fa in qualche modo così coinvolgere dalla simpatia, insomma, di questa giovane recluta.
Ora, cioè, è proprio il ritratto dell'ingenuità, del candore fatto
sì, del
ragazzo,
candore, a un certo punto decidono di portarlo a visitare la madre, perché dice così rivedi un attimo casa tua, fanno una tappa suppletiva, solo che la madre non c'era, e entrano in casa, ma insomma lui chiede proprio di andare subito via perché insomma ovviamente non era...
Vabbè,
non
la casa era un disastro, bottiglie di liquori sparse in tutta casa.
Infatti era in una condizione insomma che ti fa anche capire il retroterra, l'humus da cui veniva fuori questo giovane,
Meadows,
insomma, no?
Sì.
Questo Meadows. Insomma, il film innanzitutto perché è interessante? Perché è un film che ha delle sottigliezze psicologiche non banali, no? Non banali. Bisogna considerare chi era Al Ashby. Al Ashby era stato un giovane montatore che addirittura aveva curato il montaggio di film come L'amaro sapore del potere. Insomma, era un uomo che nasceva veramente nella controcultura statunitense dell'epoca, diventò figlio dei fiori, si fece crescere i capelli, partecipò a un certo punto, la sua fortuna fu incontrare il regista, diciamo, Norman Jewison, che lo avviò proprio sulla strada della regia, perché tutti gli promettevano che dal montaggio si passava alla regia, ma questo non avveniva mai. Alla fine Jewison lo aiutò tra l'altro il regista di Jesus Christ Superstar, di cui abbiamo parlato
la settimana scorsa, certo,
esatto. E Ashby trovò un suo pubblico e una sua, cioè il suo quarto di nobiltà nel cinema statunitense di quell'epoca.
Tra l'altro questo, diciamo, film, che il fatto di essere stato al seguito di Norma Jewison gli portò bene, perché vinse l'Oscar al miglior montaggio con La calda della notte dell'ispettore Tibbs, di cui
esattamente, perché
Norman partecipò,
lo fece partecipare e vinse l'Oscar al montaggio, e questo fu il decisivo passo, salto verso la notorietà. Dopodiché questo film, diciamo L'ultima corvée, è un film che ebbe più successi in Europa che negli Stati Uniti, addirittura a Cannes, insomma, ebbe dei riconoscimenti. E fu anche, ci furono anche delle candidature all'Oscar per Nicholson, che però si arrabbiò molto perché non lo prese.
Anche se anche poi ebbe modo di rifarsi, ovviamente.
Ebbe modo di rifarsi, bisogna presente che Nicholson stava nel pieno della sua, diciamo, carriera.
L'esplosione, cominciava a essere, sì, sì, sì.
Cominciava, insomma, l'anno dopo avrebbe fatto Chinatown.
E quello dopo ancora qualcuno volò sull'Isola del Cucolo.
E poi dopo, nel 76, qualcuno volò sull'Isola del Cucolo.
Era proprio il meglio del meglio, ecco.
Il meglio del meglio, quindi i migliori anni, diciamo, di Nicholson. E in questo film, effettivamente, è l'animatore, se vogliamo, Nicholson, con la sua verve, con la sua simpatia, con la sua anche noncuranza delle regole, insomma, quasi un sottufficiale che sembra anarcoide, no? Che sembra, ma sì, no, ma beviamo, facciamo, così, insomma, fa di tutto per rendere la vita, almeno l'ultimo, gli ultimi giorni di libertà di questo ragazzo, di questo giovane ragazzo, un divertimento. Vanno a finire addirittura in una specie di setta orientale dove si recitano…
Di buddisti,
non so di quale categoria, ma comunque, insomma, che fanno delle cantilene, delle cose che lui tra l'altro si impara pure, conoscono delle donne con l'intenzione ovviamente di provarci,
di rimorchiarle,
senza esito, ma comunque, insomma, diciamo che…
Si rinchiudono in una stanza d'albergo a Washington e si ubriacano fino a stordirsi.
Si ubriacano fino a… E poi, insomma, vanno pure, decidono comunque di portarla ad un bordello, il più possibile, diciamo, dove possono accedere anche i militari. E qui, appunto, lui fa la sua prima esperienza, e, diciamo, con una dolce prostituta, tra l'altro interpretata da Carol Kane…
Attrice di Woody Allen, sì.
Sì, un'attrice anche di Woody Allen, insomma, quindi è una che, insomma, alla fine ha avuto anche un certo successo, insomma. Allora era molto giovane, insomma.
Tra l'altro con una faccia molto particolare, insomma, sembra quasi una bambola
sembra quasi una bamboletta, sì. E,
di porcellana.
Lei partecipò poi a quel pomeriggio di Un giorno da cani di Sidney Lumet, a Io e Anni. Insomma, anche con Gene Wilder ha lavorato, per esempio, Il più grande amatore del mondo, a Valentino di Ken Russell, insomma, un'attrice che poi ha fatto strada, ecco, io direi, lì era molto giovane, poco più di una bambina, insomma, e comunque si vede che aveva i tratti, la capacità, diciamo, di recitare.
Aveva anche un volto particolarmente cinematografico, se vogliamo.
Anche un volto particolarmente
quasi felliniano, se vogliamo. Insomma.
Assolutamente sì. Allora, il film non evolve in senso positivo, nel senso che quando si arriva vicini alla destinazione, e questo ragazzo, con apparente noncuranza, in realtà con estrema attenzione, in un parco dove sono seduti tutti e tre,
un parco fare un barbecue, tra l'altro, con la neve.
Insomma, a un certo punto prende e scappa. E questi gli corrono dietro, lo acchiappano, e quello che era più suo amico, Nicholson, quindi
lo gonfia di botte,
proprio arrabbiato. Insomma,
sì, perché diceva ho fatto tanto
e poi tu mi tradisci in questo modo, insomma, e lo deve fermare Mulan, lo deve fermare perché altrimenti non so come andava a finire, e lo portano poi a destinazione, viene recepito appunto alla carcere di Portsmouth. E i due sottufficiali vengono quasi interrogati dall'ufficiale di turno dicendo: chi vi ha dato il permesso di trattare in questo modo un prigioniero?
Anche perché era un marine quell'altro, quindi c'era già dell'astio preconcetto.
Esatto. E, insomma, sembrava quasi che volesse fare un provvedimento disciplinare, poi rinuncia. E loro si avviano mestamente, poi ognuno per la propria strada, vanno via insieme. e dicono, fanno schifo queste comandate, cioè in effetti last detail, cioè l'ultima corvée, alla lettera è l'ultima comandata, cioè la comandata militare. E il film è intriso, è per questo che negli Stati Uniti non piacque, di un sottile antimilitarismo, è intriso di critica proprio del modo di fare, insomma, e gli stessi sottufficiali, ovviamente molto meno Mulhall, ma molto più Somaschi Nicholson, sono molto critici con l'ambiente, si vede che appunto fanno questo lavoro perché sono costretti a farlo, perché insomma se potessero farebbero altro.
Anche se però si rendono conto del fatto che probabilmente uno per un motivo, un altro per l'altro, questo gli tocca e questo insomma si devono tenere stretto, perché purtroppo c'è anche, se vogliamo, una critica abbastanza evidente al fatto che per certe categorie di persone la carriera militare è l'unico sbocco, per cui alla fine si ritrovano loro malgrado molto scoglionati e disincantati a dover cercare di sfangare giorno dopo giorno, non so se noti all'inizio quando loro vengono chiamati dal loro ufficiale, fanno di tutto per non rispondere alla chiamata, insomma fanno gli evasivi
più possibile,
cercano di svignarsela, di svicolare, insomma.
Assolutamente. E il film insomma comunque è un film agrodolce di ottima qualità, no? Nel senso che ci sono gag continue, cioè, c'è anche quel sottofondo di malinconia che ti fa appunto pensare che la conclusione non sarà brillante, non sarà bella, perché questo ragazzo si farà i suoi anni di carcere, loro continueranno questo lavoro ancora più disillusi, disincantati, perché insomma è un'esperienza che avevano pensato quasi così, uno svago, quasi insomma una digressione.
Di ritenersi fortunati di rompere la monotonia della caserma.
Di ritenersi quasi fortunati, invece insomma alla fine impregano contro questo tipo di comandate, perché insomma purtroppo il mondo va come va. Insomma. È un film che, ripeto, irritò un pochino negli Stati Uniti, soprattutto in un periodo di patriottismo spinto come era allora. E purtroppo insomma un film che è uno degli ultimi della nuova Hollywood, purtroppo non ce ne saranno poi tantissimi altri, perché a un certo punto cominciò anche un battage negativo nei confronti di questi film, da parte soprattutto dello schieramento conservatore americano, dalla stampa, e si dissero che era un film appunto che mettevano in cattiva luce l'esercito, che comunque sia non erano, in particolare ricordo delle polemiche su questo film, insomma, che invece in Europa fu accolto molto bene, insomma, fu accolto.
Tra l'altro diciamo che Jack Nicholson non era neanche nuovo a tematiche di questo genere, perché se tu ci pensi bene anche lo stesso che era Comma 22, o sbaglio, non c'era lui, ricordo male?
No, Comma 22 non mi sembra ci fosse lui.
Forse che era Yellow 33, che era quello che aveva scritto lui, va bene. Comunque insomma
sì,
era...
Yellow 33 sì, era più un film di...
Comunque era proprio un film ritagliato, questo ultima corvée era proprio ritagliato su misura.
Sì, comunque insomma Nicholson era proprio, nasce come attore insomma proprio all'interno della New Hollywood, no? E si pensi anche a Cinque pezzi facili, insomma comunque sia è un film, questo qui, che si inquadra nel discorso dell'inquietudine dell'America, nell'America che riflette su se stessa, pensiamo a com'è adesso il cinema americano, no? Troviamo film che riflettono su se stessi?
No.
Molto poco, no, molto poco. No, qualcosa troviamo, Paul Thomas Anderson, per esempio.
Sì, però insomma, voglio dire, prima era quasi la regola, adesso è l'eccezione. Insomma.
Adesso è l'eccezione. In quegli anni, insomma, ripeto, poi il fenomeno si andò comunque affievolendo molto, anche perché a un certo punto fu proprio una censura del mercato, questi film finirono proprio fuori, insomma, il pubblico chiese altro, perché erano presenti questi film, anche perché c'era un pubblico che comunque li esigeva, in certo senso. Da Easy Rider in poi, insomma.
Senti, a proposito di Jack Nicholson, mi è venuto in mente un parallelo forse un po' ardito, ma spero di non essere stato, come dire, preso troppo dalla smania di trovare dei parallelismi. Sì. Il personaggio interpretato in questo film da Jack Nicholson, questo appunto
sottufficiale,
nel film, nell'edizione italiana è Somaro, no? Perché giocano col fatto del somaro e del mulo.
Sì.
Secondo te un pochettino non contiene elementi del McMurphy di Qualcuno volò sul nido del cuculo? Cioè questa voglia di trasgressione, questa voglia anche di sovvertire un po' le regole, di rompere un pochettino gli schemi.
Allora, Nicholson, ripeto, è questo, no? Nasce con questo ed è appunto nello spirito anarchico pure che questo attore aveva già di suo, no? Sotto certi profili sì, però ecco, in questo caso, come dicevamo poco fa, è una forma di trasgressione di
più contenuta, certo,
molto molto più contenuta, molto molto più controllabile.
Beh, lui in questo film è comunque uno che accetta certe regole, insomma
accetta,
è
certe
comunque
regole,
un sergente della Marina, non è un,
esatto,
non
poi
è
alla
un
fine la amarezza del film diciamo proviene dal fatto che questo quasi lo ammazza di botte, insomma, cioè per dire: ah, io ti ho dato la mia amicizia, tu mi hai tradito, mi hai fatto del male e hai rischiato di far finire in carcere me, no? Cioè, quindi,
bella come dire, riconoscenza, certo.
Bella riconoscenza, quando insomma erano tentati loro stessi, ogni tanto ci pensavano, ma sto ragazzo si va a fare... A un certo punto lo dice poco prima tra sé e sé, Nicholson lo dice, e scappa, quindi era profondamente combattuto su questo ragazzo, quindi è un personaggio...
Tra l'altro io non so se hai provato la stessa sensazione... Di totale disagio, quello che mi ha suscitato il momento in cui questo ragazzo viene, che fino a un secondo prima, al di là dell'episodio, diciamo, dell'attentata fuga, insomma, viene praticamente trattato da amico, insomma, da una specie di compagno di avventure, no?
Di avventure, sì.
E il momento stesso in cui entrano dentro il carcere militare, hanno consegnato il pacco, non hanno neanche il tempo di congedarsi, di salutarlo, di abbracciarlo.
No, viene preso subito, il pacco viene subito preso e sbattuto in galera.
E loro se lo guardano che sparisce dietro un corridoio con una faccia perlomeno sconcertata quanto la mia, nel senso che alla fine dice: mamma mia, che sistema barbaro, insomma, non c'è nessuno spazio per l'umanità e per i sentimenti. Questa è una sensazione che mi ha portato poi per tutti i titoli di coda, non mi ha più mollato, insomma, è stata sicuramente una, come dire, un'immagine molto importante che caratterizza
il
film.
È tutto questo finale, se vogliamo, tragico, insomma, a suo modo, no? Che colpisce, no? Cioè questo film che alla fine ti dà un pugno sullo stomaco, insomma, alla fine... E sembra così, questo tono della commedia, questo andamento simpatico, gradevole, scanzonato, e poi arriva praticamente questo così colpo basso che ti riporta alla realtà, a quella che è la vita militare, a quello che è il carcere, a quello che sarà il destino di un ragazzo che giovanissimo andrà a farsi 8 anni di galera.
Ragazzo interpretato da Randy Quaid, che è il fratello del più celebre Dennis, che è più piccolo di
Dennis
età.
Quaid. Però che parte con addirittura con l'ultimo spettacolo.
Infatti lui pure fece 2 o 3 film importanti, insomma, sicuramente l'ultima corvée fu quello in cui si mise in evidenza. Tra l'altro anche lui venne candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista.
Come miglior attore non protagonista, sì. Infatti fu un bel riconoscimento. E lui c'ha pure la sua carriera con i suoi quarti di nobiltà, la carriera ce l'ha.
Ha lavorato,
diciamo,
in teatro con Sam Shepard, insomma, non era proprio l'ultimo dei film.
Sì, è un attore di rilievo importante, insomma, non è che sia uno qualunque.
E mi fa piacere ricordare anche, in un ruolo sicuramente marginale, Nancy Allen, che è una delle ragazze in cui si imbattono loro, che poi divenne famosa come attrice di Brian De Palma, sia con Kerry, soprattutto in Vestito per uccidere e anche in Blowout. Questi suoi occhi molto sgranati, molto allucinati, non potevano che catturare l'attenzione di quel vecchio volpone di Brian De Palma nei suoi film allucinati e allucinanti.
No, Ashby entrò a pieno titolo tra gli autori di Hollywood. E addirittura poi un film che ebbe una certa risonanza, che era Shampoo,
certo,
gli sfuggì un pochino di mano perché c'era Warren Beatty come protagonista che pretese di prendere quasi lui la direzione del film. E lo fece litigare severamente con la moglie, perché in questo film si descriveva una donna che era riferita appunto alla moglie di Ashby, che insomma si comportava in maniera che insomma la irritò moltissimo, insomma, questa, tant'è che arrivarono a una separazione. La vita, diciamo, di Hashmi non è stata semplice, perché comunque sì, alla fine poi è finito nel dimenticatoio, è finito quasi in povertà nel corso del tempo.
Nonostante voi avesse fatto dei film sicuramente molto importanti, perché al di là di quelli già citati, ricordiamoci quello che abbiamo raccontato un paio d'anni fa, che era Harold and Maude.
Harold and Maude, ma poi fece Tornando a casa.
Certo. Oltre il giardino, favoloso film.
Oltre
geniale.
Il giardino era un bellissimo film che ebbe pure molti riconoscimenti. Insomma, addirittura ci fu Sean Penn che, quando fece Lupo solitario,
sì, il suo film, da regista,
lo dedicò a Ashby e a John Cassavetes, anche se non aveva lavorato con questi due. Li volle ricordare, dedicare questo primo film su Lupo solitario a questi due grandi registi scomparsi.
Tra l'altro fece anche un bellissimo film, purtroppo poi venne surclassato come film musicale sui Rolling Stones da sì. Shine a Light di Martin Scorsese, però Time is on Our Side, che tra l'altro raccontava la fortunata tournée che toccò anche l'Italia, la tournée, diciamo, di Tattoo You,
degli
Rolling Stones, lo vide appunto alla direzione. Altri film, ricordiamo anche Questa terra è la mia terra con David Carradine.
Questa terra è la mia terra, sì, era appunto pure un bel film, anche se un po' oleografico lo trovai,
però, insomma,
sinceramente. Però,
per esempio, riuscì a farmi conoscere la figura di Woody Guthrie, che non conoscevo per niente.
Sì, assolutamente, soprattutto fuori dall'America, sì, assolutamente sì.
E l'ultimo film che diresse, ormai risale a un sacco di anni fa, e che era anche questo, non era male, 8 milioni di modi per morire. Non so,
quello non lo vedi?
Anche quello non fu male,
sì.
Anche perché io ho un debole per Jeff Bridges, siccome appunto c'era, mm-hmm. c'era lui, ero già ben disposto verso questo film. Però addirittura parliamo di un film del 1986, insomma, quindi
sì, un secolo fa.
È un bel po' che, anche perché poi lui purtroppo morì poco dopo, perché morì nell'88, insomma.
Sì, morì nell'88, infatti. Sì, non ha avuto, diciamo, una vita fortunata, diciamo, questo, però insomma ha avuto i suoi momenti di grande celebrità.
E che cosa altro aggiungere di questo film, insomma?
Io direi che è un film, insomma, di buona qualità, che si inserisce nel filone della New Hollywood, che ha appunto anche girato con maestria, che pure questo conta, girato con maestria. E anche le
con
immagini,
un ottimo ritmo, perché poi, insomma,
con un ottimo ritmo, e le immagini notturne, insomma, delle città che loro in cui passano,
molto crepuscolare, se vogliamo,
molto crepuscolare e molto realistico, quindi sicuramente un film riuscito pienamente, insomma, che ha sicuramente non si tratta di un capolavoro, di un film che rimane nella storia, però è un film sicuramente che ha la sua importanza e anche il suo significato, insomma, il suo significato di denuncia, soprattutto un film sostanzialmente abbastanza anarchico, ecco.
Tra l'altro, una cosa molto strana, che chi diciamo vorrà risentirci nel podcast che a breve verrà pubblicato riguardante questa nostra rubrica Visti in prima visione, all'interno del podcast, come sempre accade, oltre appunto alla registrazione della nostra chiacchierata, c'è la locandina del film e c'è il trailer, come uscì qui in Italia. Il trailer di questo film contiene due brani molto importanti, che però nella colonna sonora non sono assolutamente presenti, che sono uno, appunto, un brano dei Rolling Stones, Can't You Hear Me Knocking, che veniva da Sticky Fingers, e un altro di Bobby Womack, che comunque è venne ripreso anche da Quentin Tarantino. La cosa strana è che ci sono questi due brani di cui non c'è traccia assolutamente all'interno del film. Infatti poi alla fine ho deciso, una volta rivisto il film, di toglierli, perché li avevo messi subito in scaletta una volta che avevo visto il trailer,
naturale.
E ho preferito appunto la American Patrol, che ascoltiamo ancora in sottofondo,
e che comunque è più caratteristica del film.
Sì, sì, è proprio nei titoli di testa. E a chiusura un altro celebre brano, una celebre marcia militare che sentiremo alla fine, che faceva parte dei titoli di coda, che, appunto, della quale ignoravo il titolo, però insomma è molto conosciuta, si chiama Anchors Awake. Comunque di questo parleremo al momento opportuno, perché siamo alla, diciamo, chiusura del nostro racconto cinematografico di oggi, che con Marcello Gerardi ci ha visto parlare di Al Ashby e del suo L'ultima corvée, Vi ricordo, stiamo raccontando il cinema del 1973 attraverso il racconto del nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che normalmente a questo punto chiude la chiacchierata con due passaggi obbligati. Il primo, che appunto viene ispirato dal titolo di questa rubrica Visti in prima visione, perché all'epoca dell'uscita sul grande schermo di questo film, di questo e di tutti gli altri film di cui parliamo, Marcello ebbe l'opportunità di vederlo sul grande schermo. Di che sala cinematografica stiamo parlando?
Parliamo del Cinema Clodio.
Cinema Clodio, da noi più volte celebrato e rimpianto, via Rivoti, sì. Zona Piazzale Clodio per l'appunto.
Sì.
E mentre invece la chiusura della rubrica avviene con un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è valido e storico collaboratore. Che voto diamo a questo film?
Senz'altro 3,5.
Confermo e approvo e sottoscrivo. Sì, non è da 4, diciamo che se ci fosse una cosa di mezzo tra il 4 e il 3,5 avrei optato per quello, però insomma è un 3,5 abbondante, se vogliamo.
Sì, insomma. Mi sembra insomma equilibrato quello.
Certo, certo. E allora, caro Marcello, io ti ringrazio per la tua presenza, come sempre puntuale.
Grazie a te, Fabrizio.
Ci sentiamo presto per un nuovo film di cui parlare insieme. E come detto, ci salutiamo, ci congediamo con il brano che faceva da titolo di coda al film L'ultima corvée, di cui abbiamo parlato con Marcello. È una celebre marcia, probabilmente il titolo non dice niente a nessuno, ma è molto celebre. Si chiama Anchors Awake. Buon proseguimento a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.
Buon proseguimento a te, Fabrizio.
Ciao.
A presto, ciao.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.